una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Lanfossi e dallo studio 2 di Radio Popolare, oggi in condizioni un po' precarie, lo stand del microfono ci ha abbandonati durante la notte, quindi insomma lo devo tenere su con una mano e un po' sperando nella buona sorte. Se sentite dei rumori strani è perché il microfono ha ceduto improvvisamente di fronte al peso della musica classica. Staremo insieme per circa un'ora e 30 minuti, come al solito un po' di nuovi dischi, un po' di segnalazioni di concerti. Questa settimana ce ne sono diversi che vale la pena segnalare. Come sempre, ogni settimana ci alterniamo io e Carlo Centemeri, ogni tanto anche con la voce e la partecipazione anche di Margherita Colombo, che invece oggi sentiremo non qui in studio, ma perché sta preparando delle recite importanti di cui volevo parlarvi. Ma iniziamo subito con un po' di appunto nuova musica, non nuova musica, ma nuovi dischi. Sono felicissimo che sia uscito per Chandos un nuovo disco con la Sinfonia of London, che è quell'ensemble, quell'orchestra che ormai da diversi anni è portata avanti da John Wilson, che l'ha riportata un po' ai fasti iniziali di quando era un'orchestra di quelle a progetto, che si era creata soprattutto per colonne sonore, ma che chiamava insomma un po' i grandi specialisti di quel repertorio e ne aveva di fatto creato un po' un suono, un tipico suono delle orchestre da film degli anni 50. Poi l'orchestra si è un po' persa negli anni e invece adesso è tornata alla grande, sponsorizzata appunto dalla Chandos e con John Wilson, che ha preso questo repertorio tra 8 e 900 e gli ha ridato anche un po' quel suono, però un repertorio non solo da film, bensì il repertorio che noi consideriamo il repertorio proprio, il grande repertorio classico. Ovviamente qualche repertorio funziona meglio di altri. L'ultimo disco appena uscito è dedicato a William Walton, uno di quei compositori dei primi del Novecento inglese, quindi insomma ancora, se vogliamo, abbastanza tradizionalisti in un certo senso, però aperti anche a tanti stimoli. Walton poi per esempio aveva questa casa a Ischia dove scrive il concerto per violino, che è al centro di questa nuova registrazione con John Wilson e Charlie Lovell Jones, che prende le parti di colui a cui fu dedicata inizialmente la scrittura di questo concerto, niente meno che Jascha Heifetz, che appunto fu entusiasta del concerto, ma che poi alla fine disse: sì, è un po' troppo facile. Però. E allora Walton disse: va bene, facciamo che lo rendiamo un po' più jazz, soprattutto il terzo movimento. È un bellissimo concerto per violino alla fine, e io ascolterei invece insieme il primo movimento, che è sicuramente il più adeguato al tipo di suono della Sinfonia of London. Thank you. Il primo movimento del concerto per violino di William Walton, l'andante e tranquillo Charlie Lovell Jones, 25enne direi, quando ha inciso questo concerto per questo disco appena uscito, insomma, un diplomato di Oxford con anche la lode in musicologia, e però soprattutto famoso per essere stato il più giovane componente della Symphony of London da quando è stata presa in mano da John Wilson, e soprattutto per esserne il suo concertmeister. E qui devo dire bravissimo solista nel concerto di Walton, che appunto, come avete un po' sentito, ha aspetti abbastanza eclettici, no? Per cui ogni tanto ci sono delle inflessioni proprio in quella che effettivamente sembra un po' musica da film, di atmosfera, un po' di jazz, un po' invece di concerto romantico. C'è chi non piace effettivamente anche questo tipo di, si potrebbe dire un po' mappazzone musicale, però io invece lo trovo affascinantissimo, soprattutto se preso sul serio come in questo caso, con anche un suono particolarmente appropriato. È il nuovo disco per la Chandos con appunto la Sinfonia of London diretta da John Wilson, questo era il concerto per violino di William Walton. Passiamo invece a qualche annuncio di concerti in questi giorni. Vi dicevo, è una settimana abbastanza densa di appuntamenti, anche perché, per esempio, non dimentichiamoci che sabato prossimo, 8 marzo, diversi concerti saranno in omaggio ovviamente alle donne. Lo fa per esempio il Tempio Valdese di Milano, che ha la sua stagione di musica al Tempio, siamo al 12° anno di attività. Il concerto con Giulia Beatini, mezzosoprano, e la pianista Valentina Messa, che hanno scelto di eseguire musiche di Schumann e nella loro rivisitazione di Clara Wieck. In particolare è un programma che hanno inciso peraltro per la Da Vinci Classics, proprio se non sbaglio in questi anni, e quindi lo portano in via Sforza al Tempio Valdese col titolo La traccia della parola. Sono 16 leader di Schumann nella versione per pianoforte solo e nella versione per voce pianoforte. La versione ovviamente per pianoforte solo in realtà è la trascrizione che Clara Wieck, quindi la moglie dedicataria del ciclo Myrten, per esempio, che Schumann le dedica proprio come regalo di nozze nel 1840, ecco, lei stessa poi ha trascritto il pianoforte solo. E quindi il concerto stesso è tutto costruito così, cioè prima la versione per voce e pianoforte e poi dopo la trascrizione fatta da Clara stessa, colei a cui questi pezzi erano dedicati, come se potessimo noi stessi ascoltare quello che lei stessa, come dire, ascoltava, il suo stesso modo di arrangiare i leader che lei stessa aveva ascoltato e le dedicati. La trovo una cosa molto tenera e molto, molto bella che si sia scelto anche appunto di eseguirli così in sequenza tutti insieme, appunto come se fossero due prospettive dello stesso ascolto, una volta noi e una volta la stessa Clara Wieck. E ascoltiamo quindi proprio Giulia Beatini e Valentina Messa nella registrazione che hanno fatto per la Da Vinci Classics, e in particolare ascolterei forse il brano più famoso della raccolta di Schumann di Myrten, cioè il brano di apertura, proprio la dedica Widmung, che a Clara sappiamo essere piaciuta particolarmente. Thank you. Widmung dalla raccolta Myrten, opera 25 di Robert Schumann. Lei è Giulia Beatini e alla voce Valentina Messa al pianoforte saranno ospiti della rassegna Musica al Tempio Valdese di Milano in via Francesco Sforza 12A, insomma lo sapete più o meno a poco dopo la Sormani, sabato sera alle 20.30, e eseguiranno appunto questo concerto dal titolo La traccia della parola, proprio in programma 16 leader nella versione per pianoforte solo e nella versione originale per voce e pianoforte, così come immaginate proprio da Schumann, a cui che dedica e scrive questi brani per la moglie Clara Wieck, e appunto la stessa Clara che li reimmagina nella versione per pianoforte. Un ottimo modo per festeggiare per la festa della donna l'8 marzo. Invece, insomma, devo dire purtroppo in queste settimane tra me e Carlo Centemeri ci dividiamo un po' i necrologi anche di personalità che abbiamo conosciuto entrambi bene. Insomma, settimana scorsa abbiamo dovuto annunciare la morte di Roberto Balconi e purtroppo un altro protagonista, direi, della prassi storicamente informata e della early music ci ha lasciati qualche giorno fa. Edoardo Bellotti era, insomma, l'organista, ma soprattutto era un po' il gentiluomo della musica, insomma, del repertorio barocco e in generale proprio dello studio della prassi esecutiva storica di improvvisazione, che non solo appunto ha inciso, ha eseguito, ma soprattutto ha insegnato e ha trasmesso, direi, ha fatto un po' scuola il suo modo di approcciare quello che era per esempio tutto il repertorio per tastiera da Frescobaldi, ma insomma anche ai giganti come Bach e Handel. Cembalista, organista, poi ha insegnato dovunque, soprattutto in posti particolarmente prestigiosi, penso alla Eastman School of Music a Rochester negli Stati Uniti, ma poi anche a Brema, ultimamente in Svizzera negli ultimi anni, se non sbaglio, insomma, però veramente quello che, di cui anche in questi giorni parlavamo, tutti si ricordano di Edoardo Bellotti, proprio era la sua generosità e proprio anche la sua disponibilità umana, direi, a condividere la sua vasta conoscenza. Però più che parlare di lui, la cosa più devo dire più meritoria nei suoi confronti è ascoltare le sue bellissime incisioni. Una di queste, un disco, insomma, di forse dei più, non so se dei più recenti, ma sicuramente dei più completi per la Hensler, si intitolava Stumm, perché era dedicato a un organo, insomma, di quelli particolarmente versatili della famiglia, appunto Stumm, e in questa raccolta Bellotti eseguiva Bach, Telemann, Handel, Pachelbel, Vivaldi, ma fino ad arrivare a Haydn, e devo dire forse il brano che più mi è sembrato appropriato per l'occasione è la sua interpretazione della Sarabanda dalla suite in re minore, Handelwerk Verzeichnis 448 di, appunto, di Handel. torna a Milano in due appuntamenti, una masterclass e un concerto al conservatorio, il quartetto latinoamericano. Il suono anche molto graffiato del quartetto latinoamericano che qui alle prese con il quartetto per archi numero 1, opera 20, il secondo movimento vivacissimo di Alberto Ginastera, uno dei brani che compongono loro lo chiamano Tribute to the Americas, ecco, sottolineerei le Americhe, visto che oggi dell'America che noi tendenzialmente conosciamo di più non c'è niente proprio da tributare, ma insomma invece loro che si sono formati in Messico nel 1982 e da allora festeggiano appunto i 42 anni di attività con una tournée che di fatto sarà l'ultima, non hanno annunciato, soprattutto sarà l'ultima in Italia, quindi è un appuntamento di quelli da non perdere. Questa sera alle 20:30 in Sala Puccini al Conservatorio di Milano, all'interno della stagione del quartetto, però di fatto l'evento è un po' più importante perché anche grazie alla collaborazione con Song, che di fatto è l'equivalente, insomma, coloro che hanno portato il sistema, insomma, quello di Abreu, di recupero attraverso la musica anche di, insomma, di fasce della, insomma, di società più disagiate, invece questo appunto il Song lo fa e lo ha fatto in Lombardia, quindi con loro e insomma con giovani interpreti, oggi dalle 15:30 alle 18:30 ci sarà una masterclass proprio con loro e poi invece appunto il concerto vero e proprio alle 20:30 che prevede appunto una sorta di viaggio immaginario tra le Americhe, appunto al plurale, quindi da Eto Villa-Lobos a Piazzolla, ma c'è anche spazio per Gershwin e Barber e poi appunto il quartetto numero 1 opera 20 di Ginastera che abbiamo appena sentito e che loro stessi avevano inciso ormai un po' di anni fa. Devo dire con una grinta e con proprio una idiomaticità, direi, insomma, dell'approccio e del suono che pochi altri hanno. Io vi ricordo, se avete domande o richieste, mi potete scrivere al 331-6214013, SMS, WhatsApp, Telegram, quello che volete, oppure potete scrivere una mail a diretta@popolarenetwork.it. Francesco mi chiede il nome della, insomma, della marcia che apre la, la trasmissione è la Marche pour la Cérémonie des Turcs, la marcia per la cerimonia dei turchi di Jean-Baptiste Lully, dalle musiche che Lully scrive per il Borghese Gentiluomo di Molière, e di cui appunto è una parte le musiche sono una parte integrante, anche se oggi non si eseguono più tanto quando lo si fa in teatro, ma insomma esistono delle bellissime registrazioni complete proprio della pièce con le musiche, e la marcia è una di queste, ed è tratta dal disco che Saval fece nel, penso a fine degli anni 80, forse nel 90, per il film di Alain Corneau, Tutte le mattine del mondo, ed è il motivo per cui io auguro tutte le mattine del mondo ogni domenica mattina. Da Ginastera e dalla Sala Puccini del Conservatorio di Milano questa sera ci spostiamo invece sempre oggi, oggi insomma, una giornata particolarmente densa di avvenimenti, però ci spostiamo a Ravenna perché insomma, è stata su solo due giorni, ma questa è l'ultima possibilità di vedere una opera che non è così scontato, a cui non è così scontato poter assistere, cioè La Vestale di Spontini, titolo che all'epoca già insomma, ebbe grandissimo successo in Francia, perché di fatto fu rappresentata per la prima volta all'Académie Impériale de Musique di Parigi, era il 1807. Spontini di fatto rimane un compositore che lavora soprattutto in Francia, particolarmente apprezzato a Parigi. Poi però appunto l'opera, che è costruita per un genere abbastanza storicamente delimitato, cioè appunto quello che piaceva un po' in epoca napoleonica, soggetto storico però con afflato epico, e tant'è che appunto venne dedicata niente meno che all'imperatrice Giuseppina. Però devo dire, poi di fatto l'opera si è un po' dimenticata, la si è recuperata nella versione in italiano, soprattutto perché alla Scala nel 54 la fece niente meno che Maria Callas, in un mitico allestimento di Visconti, di cui non rimane che qualche foto e una registrazione dal suono, mettiamo per dire, ovattato, e farle un complimento. E poi ce la siamo un po' dimenticata di nuovo, fino a quando adesso abbiamo recuperato la versione originale in francese, che è un po' più appropriata, anche se io rimango affezionato al modo con cui per esempio Maria Callas cantava Tu che invoco con orrore, però è indubitabile che insomma l'opera sicuramente suoni, fluisca meglio nella lingua per cui era stata originariamente scritta. La Vestale va in scena al Teatro Alighieri di Ravenna, appunto era una nuova produzione nata nell'ambito della Fondazione Pergolesi Spontini, fatta a Piacenza, Pisa e adesso appunto a Ravenna, e insomma ve lo consiglio anche perché c'è un cast di tutto rispetto, tra cui per esempio Carmela Remigio, Bruno Taddia, Joseph Dada, Daniela Pini, insomma direi sono tutti interpreti dalla carriera decisamente importante. L'anno scorso, se non sbaglio, era uscita una nuova incisione particolarmente felice della Vestale di Spontini all'interno di quelle registrazioni fatte col patrocinio insomma, anche intellettuale e musicologico del Palazzetto Bruzzane di Venezia, ed è diretta niente meno che da Christophe Rousset con l'Italiano Lyric, e nella parte della protagonista di Giulia niente meno che Marina Rebecca. Questa è appunto Toi que j'en pleure avec froid, in realtà un'aria fondamentalmente non solo per voce ma anche per corno solista. la vestale di Spontini nella versione originale in francese. Lei era Marina Rebecca con Le Talent Lyric, diretti da Christophe Rousset. Per chi vuole invece, oggi è l'ultima occasione al Teatro Alighieri di Ravenna di poter ascoltare e di vedere lo spettacolo con la regia di Gianluca Falaschi e la direzione di Alessandro Benigni alla guida dell'orchestra La Corelli. Carmela Remigio sarà la parte della protagonista di Giulia. L'opera appunto è una di quelle che si possono un po' assimilare alla stessa storia di Norma o insomma in parte di Medea. Peraltro ieri sera è stato un bellissimo spettacolo di Milo Rau, Medea's Children alla Triennale, che mi è anche venuto in mente, ma insomma appunto di grande insomma eroina tradita dai romani che puntualmente come sempre hanno sempre qualcosa di infingardo da fare. Appunto la Vestale oggi a Ravenna, ma volevo però ritornare a qualche novità discografica, perché ce n'è una che mi ha colpito anche per la complessità e in parte per la mia totale ignoranza del repertorio. Sto parlando del insomma, il cosiddetto Codex Krasinski, è insomma il codice medievale a cui si ispira questo triplo CD a cura dell'ensemble Dragma. Loro sono di fatto l'ensemble che si è dedicato in questi anni soprattutto al recupero della musica antica e musica barocca di area est europea. In particolare sono guidati da Agnieszka Budzinska-Bennett e da Grace Newcomb, e ognuno di loro di fatto poi assume ruoli diversi, soprattutto suona strumenti diversi, o addirittura alle volte canta, alle volte suona. Per esempio Grace Newcomb in alcuni casi canta, ma la possiamo sentire suonare l'arpa gotica, una sorta di appunto di cembalo, di organetto. Ognuno di loro più o meno ruota, il che permette a questi tre dischi, ognuno dedicato a tre aspetti diversi, diciamo, della vita, in un certo senso, di tardo medioevo, a quello che poteva essere appunto l'est europeo, in particolare a Cracovia. Quindi il primo disco dedicato a musiche del ciclo mariano, in generale dedicate al culto di Maria, il secondo disco invece dedicate alla vita a corte, e invece il terzo dedicato più ai grandi compositori europei che avevano influenzato, che erano passati insomma da quelle parti, dalla Boemia e dall'est europeo, e anche da composizioni locali, anche di proprio tradizionali. Io devo dire, non ho potuto ascoltarli tutti, però è un ascolto che andrebbe fatto proprio così, anche lasciandosi un po' andare, perché l'idea del disco è proprio quella di eseguire più o meno in toto questa grandissima raccolta di musiche che appunto fanno parte del codice Krasinski, che è, appunto è come tanti altri codici medievali una raccolta molto eterogenea di musiche, di cui spesso non sappiamo bene attribuire l'autore, e appunto un manoscritto che oggi è alla biblioteca Krasinski, Narodova di Varsavia, e quindi c'è dentro un po' di tutto, da Zacchera da Teramo a Ciconia a appunto musiche tradizionali. Qui l'ensemble Dragma alle volte appunto li esegue come sono scritti, alle volte li reinterpreta giustamente, perché di fatto magari la scrittura del codice è particolarmente scheletrica o da interpretare. E a me è piaciuto moltissimo per esempio questo brano tradizionale, che presumo si pronunci in the score o in the core, questo in effetti adesso lo devo indagare. Thank you. nel frattempo ho recuperato, chiaramente si pronuncia alla francese in décor, perché di fatto è l'abbreviazione della, come dire, è la intavolatura, diciamo, quindi la versione strumentale della ballata tradizionale anonima a décor, son désir espérance. Quindi insomma, questo è, in particolare in questo caso, l'ensemble Dracma si è, come dire, modulato nella formazione quinterna, cioè questa sorta di strumento a plettro, una sorta di mandolino a plettro che veniva tenuto in orizzontale, di, ovviamente di epoca medievale, e poi la arpa gotica suonata da Grace Newcomb. Loro sono l'ensemble Dracma, il disco si intitola Codex Krasinski, sono tre dischi, devo dire, particolarmente affascinanti, proprio perché attraverso l'esecuzione di un solo codice manoscritto, forse uno dei più importanti oggi conservati alla Biblioteca di Varsavia, che testimoniano la vita musicale, non solo insomma, nell'est europeo agli inizi del 400, si può trovare, come dire, dei temi e delle... e proprio anche delle riscoperte musicali che oggi dicono molto. Quindi grazie all'ensemble Dracma. E invece ancora qualche appuntamento da segnalare in questi giorni, per esempio al Teatro alla Scala, sempre oggi c'è di tutto, oggi ve l'ho detto, oggi è una giornata particolarmente densa, alle 17 la stagione della musica da camera prosegue, con quindi i solisti, alcuni degli insomma solisti dell'orchestra del teatro, che scelgono di mettere insieme una autrice come Amy Beach, quindi diciamo America di primo Novecento, tardo Ottocento, il tema e variazioni per flauto e quartetto d'archi, e poi il ben più celebre e bellissimo quintetto in si minore opera 115 di Brahms per clarinetto e archi, uno dei brani forse per clarinetto insomma non solo dei più celebri, ma oggettivamente anche dei più belli. So che per un clarinettista è particolarmente appagante suonare il quintetto per clarinetto di Brahms. Io delle varie incisioni del quintetto per clarinetto ho sempre amato molto una delle più recenti, di fatto quella per IDM con Reto Bieri, che proprio ne enfatizza gli aspetti quasi spettrali, un po' mortiferi, di questa composizione, e Reto Bieri accompagnato dall'ensemble Metaphor. Alla Scala oggi al 17 sarà Aaron Chiesa col clarinetto, l'appuntamento è nel ridotto dei palchi. Poi Guardo il Cavaliere dal Don Pasquale di Donizetti, abbiamo ascoltato perché, come vi avevo annunciato prima, il 7 e l'8 marzo ci sarà al Taranto Opera Festival un appuntamento importante, importante anche per noi, perché niente meno che la nostra stessa Margherita Colombo. Ciao! Non l'ho passata in linea come speravo. Vedete, io non sono bravissimo con le nuove tecnologie, ma adesso ci riprovo fra poco. Nel frattempo, appunto, come vi dicevo, al Taranto Opera Festival è il momento del Don Pasquale e Margherita sarà proprio alla direzione. Appunto, volevo che parlarne con lei, ma adesso aggiusto l'audio del mixer. Ecco, forse avevo sbagliato per semplicemente cursore. Margherita, mi senti?
Buongiorno Carlo, ti sento.
Ciao Margherita, scusami, ovviamente io sono sempre un pasticcione con questo mixer. Buon risveglio, intanto ci ho svegliato alle 8 della domenica mattina, ma ormai no, Margherita è una delle voci di Radio Popolare a tutti gli effetti, quindi gli ascoltatori ti conoscono benissimo. Senti,
buongiorno anche agli ascoltatori.
Raccontaci qualcosa di questo Don Pasquale al Taranto Opera Festival.
Sì, grazie. Guarda, intanto sono felicissima di poter partecipare a questa produzione, perché il Taranto Opera Festival è una piccola realtà, piccola per adesso, esiste da pochissimi anni, ovvero dalla riapertura del Teatro Fusco di Taranto avvenuta nel 2019, un teatro tra l'altro con una storia molto particolare, e questo festival operistico è una grande scommessa a cui sono molto felice di poter partecipare, perché credo che nei prossimi anni avrà sempre maggior peso, sempre maggior spessore, perché sta diventando un punto di riferimento per giovani cantanti di grande talento, essendo questo festival anche abbinato a un concorso per scegliere talenti emergenti da far debuttare, oltre naturalmente ad artisti di maggior esperienza. E quindi appunto da pochi anni c'è in atto questa scommessa, e credo proprio con grandissimi risultati, anche vista la risposta del pubblico, dato che ogni serata di questi ultimi appuntamenti, e già anche quelli di settimana prossima, sono tutti esauriti.
Ah, ecco, infatti io peraltro notavo anche dal sito che ci sono un sacco di promozioni, soprattutto per i più giovani, per gli studenti, per gli insegnanti, quindi devo dire l'iniziativa in sé si vede che è particolarmente aperta al pubblico.
È un'iniziativa che mira tantissimo a sensibilizzare anche il pubblico e il nuovo pubblico all'ascolto dell'opera e soprattutto alla fruizione del teatro, perché non è sempre scontato, no, che la gente così per sport vada a teatro. Invece uno degli obiettivi di questo festival è proprio quello di abituare le persone, i ragazzi, a considerare il teatro casa.
Senti, di questo Don Pasquale, se ci fosse, c'è un'immagine che ti piacerebbe, come dire, trasmettere, che ti rimarrà nel cuore, qual è l'idea di questo Don Pasquale?
Allora, guarda, uno degli aspetti secondo me più belli, intanto del Don Pasquale in generale e in particolare di questo, perché sia io che la regista, che è Eva Kribernik, la regista slovena, e su cui appunto ci siamo trovate assolutamente concordi fin dal primo minuto, è sul fatto che Don Pasquale non è e non deve essere un'opera buffa nel senso del facciamo ridere. Io ho insistito molto con i cantanti che non cantino in maniera caricaturale, che non accentuino troppo il grottesco dei personaggi, ma anzi che rispecchino molto la realtà di chi potrebbero essere, perché Don Pasquale, Norina, Ernesto e il dottor Malatesta, che sono i quattro personaggi principali dell'opera, sono persone vere, molto vere, sfaccettatissime e nelle quali ogni artista può riversare una parte del suo vissuto o di un immaginario di personaggio che potrebbe veramente esistere. Per cui questo Don Pasquale sarà un Pasquale, secondo me, anche a tratti molto toccante, commovente, perché tutti potranno riconoscersi in questi personaggi.
Bene, grazie Margherita per questa flash anticipazione delle recite al Teatro Fusco di Taranto il 7 e l'8 marzo. Tu adesso ti lascio, immagino ci saranno ancora delle prove.
Sì, adesso iniziamo a prepararci. Le prove sono serratissime perché i tempi di prova sono molto stretti.
Questo però è una comune, direi, più o meno ormai a tutte le produzioni in teatro, quindi direi benissimo così. Ti aspettiamo come sempre invece ai microfoni di Radio Popolare e invito, ecco, nel caso, anche se è tutto esaurito, ma comunque invito a interessarsi a chi fosse da quelle parti per questo nuovo Don Pasquale.
Passi a trovarmi, tra l'altro esatto. Taranto è una città veramente meravigliosa, io mi sono innamorata di Taranto, lo devo dire.
Grazie Margherita.
Grazie a te, buona domenica.
Don Pasquale, quello che invece abbiamo ascoltato in audio, è invece una recente registrazione con Nadine Sierra e Giacomo Sagripanti alla guida delle Frivolité Parisienne, un recital che aveva tenuto dal vivo insieme a Pretty Yende, con cui è molto amica, quindi una serie di duetti, ma in questo caso era invece solo la parte e forse l'area più famosa dal Don Pasquale, quel Gardo Cavaliere e poi la cabaletta, so anch'io, la Virtù Magica. Margherita Colombo dirige il Taranto Opera Festival nei prossimi giorni, il 7 e l'8 marzo, una nuova produzione di Don Pasquale, e essendo una delle voci della redazione di musica classica di Radio Popolare, siamo ben felici di sapere che Radio Popolare è anche di più, insomma, del semplice smanettare col mixer, che peraltro io faccio malissimo, come mai avete capito, ma ci sono dei talenti ben più bravi di me. Invece, sempre a proposito di talenti di Radio Popolare, vi ricordo gli appuntamenti con i ricordi d'archivio. Oggi alle 15.35 Claudio Ricordi va a scavare nell'archivio delle sue centinaia, migliaia, anzi, ore di interviste di personaggi famosi e di musicisti che ha incontrato. È il turno di, direi un personaggio particolarmente forte della direzione d'orchestra, Arturo Toscanini. Claudio ha recuperato due importanti interviste che ce lo fanno conoscere da angolazioni diverse. Ovviamente ha parlato con Harvey Sachs, che è forse il biografo più importante di Toscanini, musicologo, saggista, ne ha scritto diversi libri, ma insomma, in particolare ce n'è uno, proprio il più famoso ancora in vendita, ancora in catalogo, e poi ha anche intervistato il simpatico nipote Valfredo Toscanini, che ci spiegherà anche perché il suo nome si scrive con la V doppia. Ho pensato cosa ascoltare di Toscanini. Io sono, come dire, particolarmente legato più alle incisioni operistiche di Toscanini che non quelle sinfoniche, per quanto ovviamente Toscanini avesse alle spalle una carriera anche come ovviamente direttore di repertorio sinfonico di tutto rispetto, però è indubbio che soprattutto alcune incisioni verdiane siano per me rimaste particolarmente impresse proprio per il loro senso del teatro, perché Toscanini era implacabile nel cercare, come dire, sempre un passo anche piuttosto spedito, perché il dramma doveva, insomma, doveva correre, anche a scapito magari alle volte ovviamente del bel suono, della bella voce. Toscanini non aveva dei cantanti, come dire, con quel tipo di canone vocale che immaginiamo noi oggi, però sicuramente, ecco, per esempio la sua incisione della Traviata per me è imprescindibile, proprio questo senso anche lì di spinta in avanti, tutto corre, un po' correre verso la morte. Poi di fatto, insomma, l'opera è così, si apre fin dal primo accordo, dal primo motivo dell'orchestra, ovviamente su in minore, su quello che sarà il letto di morte di Violetta. E c'è una scena in particolare, secondo me, della Traviata di Toscanini che è indicativa di quanto poi lui abbia influenzato correttamente, in un certo senso, anche tutta la tradizione di esecuzione, ed è la grande scena della festa, quando ormai Violetta ha già abbandonato Alfredo più o meno senza spiegargli perché, e insomma sta di nuovo, sta col barone, ma Alfredo ovviamente arriva anche lui alla festa, e insomma l'incontro tra i due non è proprio dei più cordiali. Ecco, qui Toscanini, in questo caso è la registrazione con la NBC Symphony Orchestra, Licia Albanese nella parte di Violetta, Ian Pierce nella parte di Alfredo. Ecco, qui sentite proprio chiaramente la richiesta che Toscanini fa all'orchestra di spingere in avanti, di non rallentare mai, cosa che invece in realtà ancora oggi ogni tanto un po' si fa, cioè si tende un po' a rallentare, ad allargare, a far respirare. Invece no, Toscanini non voleva assolutamente far respirare i suoi cantanti, anche perché Violetta, in un certo senso, ci aveva la tisi.
Sì, amici, Violetta, non ne so, benissimo, bravo.
Adestra
e dalla manca cento. voglio
il doppio sia
un 4, un 7
ancora,
or la vittoria è mia.
Bravo da me la sorte e tu davvero credo
c'è il destino, ma l'anima non c'è il
vero. Seguite pure.
Arma grada,
per ora non possiamo più tardi darvi vincita
al gioco che vorrete.
Seguiam gli amici,
oscia sarò col brame. Andiam,
andiam.
Insomma, avete capito cosa intendevo dire quando dicevo che non c'è un secondo per respirare nella Traviata di Toscanini, perché appunto è questa spinta proprio sempre in avanti, non c'è mai un momento in cui il metronomo si siede un secondo, no, quella era proprio l'idea di Toscanini del teatro verdiano. L'appuntamento oggi alle 15.35 sulle nostre frequenze, ricordi d'archivio, Claudio ricordi, celebra Arturo Toscanini con due interviste, una ad Harvey Sachs e l'altra al nipote Valfredo Toscanini.
Periglio, vi sovrasto!
A coprella, basta, basta! E si vire di crudele!
Ma no, non mai!
Ma che temete!
Tremo sempre nel barone!
E frenò e mortal pistione! Se cadrà...
L'ultimo ascolto che volevo fare, appunto, prima poi di salutarci, di passare la linea al giornale radio e agli appuntamenti di oggi di Radio Popolare, è un ultimo disco, anche questo appena uscito, devo dire, un'altra di quelle incisioni nel solco un po', come dire, della rivisitazione del repertorio che noi consideriamo canonico nelle forme, al tempo stesso, delle esecuzioni storicamente informate, quindi con degli strumenti che sono copie di strumenti dell'epoca, con uno stile esecutivo che è appropriato, ma che sono al tempo stesso delle riscritture o proprio delle reinvenzioni, tutto sommato che sono nello stile, perché all'epoca si sa che si faceva, ma che poi invece noi, che abbiamo un po', come dire, ereditato invece l'ideologia tardo ottocentesca, per cui c'è un lavoro che è tradito esclusivamente da un testo, un autore che si è messo lì al tavolino a scrivere e bisogna fare quello e solo quello, ecco, abbiamo sempre un po' forse confuso quello che era lo spirito invece poi dell'epoca. Sto parlando dell'ensemble Nevermind, che di fatto è composto da quattro tra i più grandi solisti contemporanei di musica barocca, insomma di repertorio di early music: Anna Besson al flauto traverso, Louis Creach al violino, Robin Farrow alla viola da gamba e soprattutto il loro leader Jean Rondeau al cembalo e all'organo, perché si sono trovati per ripensare niente meno che le variazioni Goldberg, che di fatto sono di per sé stesse un brano ampiamente ripensabile, perché sono scritte apparentemente senza un ensemble preciso o una tastiera precisa in mente. E però delle varie trascrizioni che sono state fatte, nessuna ancora era stata fatta per questo tipo di ensemble, cioè appunto flauto, violino, gamba e cembalo alternato all'organo. Quindi è stata fatta una nuova un nuovo arrangiamento proprio fatto da loro stessi, da Robin Farrow e da Jean Rondeau. Il risultato secondo me è abbastanza straordinario e quindi vi invito ad ascoltare con me con religiosa attenzione questa bellissima finale, l'aria da capo delle variazioni Goldberg, così come ripensate dall'ensemble Nevermind per l'etichetta Alfa. Io sono Carlo Lanfossi, ci risentiamo poi fra un paio di domeniche e come sempre vivete felici.